Allora, Proverbi 31. Spero che Proverbi è stato edificante per voi come è stato per me. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie di nuovo per questo tempo insieme che possiamo appartarci, Signore, dalla confusione di questo mondo, dalla giornata, Signore, dalla televisione, a esaminare la Tua sacra parola, Signore, e far che esse trasformino la nostra vita. Signore, preghiamo per i nostri fratelli che loro possano avere più vigore spirituale e essere più presente, Signore, in questi momenti di approfondire la Tua parola. Ma comunque, grazie per i fratelli che sono presenti. Benedicici tutti insieme. Nel nome di Gesù. Amen. Parole del re Lemuel, il messaggio profetico con cui sua madre lo ammaestrò. Allora, questo re Lemuel, ci sono diverse supposizioni di chi è questo re Lemuel, non c'è nella Bibbia, fra tutti i re di Israele, di Giuda, di tutte le nazioni pagane, non c'era un re Lemuel nella Bibbia. Non vuol dire che non esisteva, ma vuol dire che non è descritto questo King Lemuel. Alcuni suppongono che questo è un soprannome di Salomone. Ma è solo una supposizione, è solo un'idea di un uomo. Io sarei contrario a questa idea, anche perché il consiglio che vediamo che la mamma di Lemuel dà a lui, sicuramente Salomone non ha seguito. E poi vedremo. Il nome Lemuel vuol dire colui che Dio ama. Come Emmanuel vuol dire Dio con noi, esatto. Il nome di Gesù è Emmanuel, il suo nome sarà Emmanuel. Lemuel, colui che Dio ama. E come ho detto nello studio precedente, questo è forse l'unico capitolo in tutta la Bibbia, almeno è l'unico capitolo, alla mia coscienza, che è stato scritto da una donna. È l'unica parte della Sacra Scrittura che è scritta di una donna. Cioè è scritto da Lemuel, però Lemuel alla fine ha scritto solo il primo versetto di introduzione, dice io sono King Lemuel, e queste sono le parole che mia mamma mi ha insegnato. E spesse volte nella chiesa io un po' esorto i fratelli, capi di famiglia, che è il loro ministero amministrare la loro famiglia e le parole di Dio, ma questo non vuol dire che le mamme sono escluse da questo ministero. Anche le mamme devono inculcare nei loro figli la parola del Signore. Giriamo un attimo in secondo Timoteo, poi magari tenete un dito lì vicino a Timoteo perché faremo un po' avanti e indietro da Proverbi 31 e queste epistole pastorali, 1, 2 Timoteo e Tito. In 2 Timoteo, capitolo 1, versetto 3, rendo grazie a Dio che servo con pura coscienza, come già i miei antenati, non cessando mai di ricordarmi di te nelle mie preghiere, notte e giorno. Quindi Paolo era lontano da Timoteo, lui ricordava da questo giovane che era suo discepolo, che ha viaggiato per diversi anni con Paolo nel ministero. È bello, no? Lui dice, io ogni giorno, giorno e notte addirittura, prego per te e ringrazio Dio per te. Ripensando alle tue lacrime, desidero vivamente di vederti, per essere ripieno di gioia, mentre ricordo la fede non finta, quindi una fede genuina, che è in te, che abitò prima in Loedi, tua nonna, ed in Unici, tua madre, e sono persuaso che abita anche in te. Allora, noi sappiamo del libro di Atti che Timoteo era mezzo ebreo e mezzo gentile. Ricordate nello studio di Atti, che è un po' di tempo nella Chiesa, c'era un po' un discorso fra ebrei, se Timoteo era circonciso o no. Ma qui Paolo, in questa lettera, non parla neanche del padre di Timoteo e in ogni probabilità non era convertito. Timoteo ha imparato la parola di Dio da sua nonna e poi da sua mamma. Quindi pensi, uno dei discepoli di Paolo, uno dei veramente un grande uomo di Dio, Timoteo. Lui è stato ammaestrato la parola di Dio da sua nonna e da sua mamma. E Paolo si ricorda, io mi ricordo di tua nonna e tua mamma che erano donne di Dio, donne di preghiera. E quella stessa fede genuina che era nella loro vita è anche in te. Quindi è importante per i padri e anche per le mamme di inculcare i nostri figli nella parola di Dio, da piccoli. Mi piace molto la testimonianza di Chuck Smith. Lui dice: non c'è un momento nella mia vita che non ho creduto in Gesù. Lui ha detto: io quando andavo a letto, mia mamma mi leggeva la storia della Bibbia e noi pregavamo insieme ogni notte prima di andare a letto. Magari potrei dire la mia testimonianza così. Io devo passare 19 anni di provare tutta la mondizia del mondo. Ecco, prima di conoscere il Signore, e dopo che ho conosciuto il Signore, non so se voi avete fatto questa esperienza. Cioè, io dico: mamma mia, ma quanta mondizia c'è nella mia mente. Anche voi avete fatto questa esperienza. Cioè, Signore, mamma mia, magari potevo essere un Timoteo, cresciuto con la parola di Dio. Mai avevo sperimentato magari essere ubriaco, essere legato alla droga o a tanti altri vizi. Ma comunque ognuno di noi abbiamo la nostra testimonianza e non possiamo certamente cambiare il nostro passato. Ma vediamo che anche la mamma di King Lemuel era una donna di Dio. E in ogni probabilità, prima di diventare re, o forse quando è diventato re, non sappiamo, lei ha dato questo consiglio. E lei ha dato consiglio riguardo due cose. La prima cosa è un comportamento di un re, un leader. E la seconda cosa, come trovare una buona moglie. Per questo non ritengo che questo fosse scritto da Salomone, perché lui aveva anzi troppe moglie. Quindi sarebbe un po' strano che la mamma dice: guarda figlio, quando cerchi una donna, cerchi una così. Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, figlio dei miei volti? Non dare il tuo vigore alle donne, né le tue vie a ciò che distruggi i re. Secondo me anche questi passi ci indicano che non era Salomone che scriveva questo, perché lui ha fatto esattamente questo. Dio aveva avvertito Salomone di non fare che cosa? Prima di diventare re, Dio aveva avvertito Salomone di non fare alcune cose, di non sposarsi con donne pagane, perché Dio disse: vi guideranno nelle cose pagane. Perciò anche per noi credenti, Paolo in Corinzi dice che un credente non deve essere nel gioco con un non credente. Noi come credenti, questo magari più per i scapoli, noi dobbiamo pregare, confidare in Dio, che Dio provvederà per noi una sorella o un fratello come compagno o compagna. E magari tu dici: è impossibile, ma fratello, vedi questa comunità di Montebelluna? Fratelli non ci sono. O magari i fratelli sono più giovani, più vecchi. No, io vedo la situazione qui nella comunità di Montebelluna. Vedo benissimo, anzi io prego per tutti i scapoli. Ma Dio ha preso una compagna per Adamo da niente. E anche lì c'è una storia molto forte che mi sembra che l'ho condivisa già nel messaggio della creazione di Adamo. Adamo si riposò. E anche noi che non siamo sposati, credetemi, c'è ancora tanto tempo nella vita di avere le tribolazioni del matrimonio. Quindi godi anche l'essere singolo, perché c'è una benedizione nell'essere singolo. Ci sono benedizioni nell'essere solo. Quando io ero scapo in India e le porte stavano chiudendo lì in India, io c'era un momento, stavo pregando, stavo pensando di andare in Russia. E come non ero sposato e non avevo i figli, potevo benissimo farlo, no? Fare il mio zaino, impaccare il mio zaino, farmi un biglietto, pum, partire, perché non dovevo pensare solo per me stesso. E Paolo disse: voi che sarete sposati avrete tribolazione nella carne, è una di quelle belle promesse nella parola di Dio. Ma se tu non sei sposato e tu vuoi essere sposato, che è una cosa naturale, e se non abbiamo il dono di essere scapoli, è buono che ci sposiamo, però dobbiamo riposare nel Signore come Adamo e lascia che il Signore forma per noi un marito o una moglie. Dio lo farà, Dio dà la sua parola, perché lui ha detto: cercate prima il regno di Dio e ogni cosa, perché apostoli ha detto: Signore, noi abbiamo abbandonato case, lavoro, moglie, figli per seguire te. E il Signore cosa ha detto? Cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Nella mia esperienza di credente e anche pastore, ho visto quei single che, come un cavallo, non dirò asino, no, che c'ha la carota davanti. Cioè, quei single che loro vogliono farla, comprendete? Che loro vogliono forzare la cosa, non ci arrivano mai. E è tragico, ho visto persone scapoli in queste condizioni, no? Sempre loro vogliono in qualche modo farlo nella carne. Poi magari sposano un non credente e poi dopo vengono a piangere il pastore e dice: dovevo ascoltare il tuo consiglio, perché è esattamente come mi hai detto. Ma io ho visto quei credenti che veramente riposano al Signore e dicono: Signore, tu lo sai che io voglio sposarmi, che io non ho il dono di essere scapolo, però voglio servire te, voglio concentrarmi su di te, voglio riposare in te e sapere che tu sei un buon padre e nel momento giusto tu mi provvederai con la persona giusta per la mia vita. Io ho visto che queste persone così, sempre il Signore li trova una persona. Sempre. Quando ero nella tenda di Cristo Risposta, c'era una sorella tedesca, una carissima sorella, ma alta quasi quanto a me. No, proprio una tedesca. E la maggior parte dei fratelli nella tenda di Cristo Risposta erano della Sicilia, del Napoli, Bassini, uomini del sud, no? Che la donna, no? Voi comprendete, no? La mentalità, no? E qui c'è questa ragazza tedesca. E sinceramente noi che eravamo lì, che nella carne, no? Diceva: ma questa sorella dove troverà marito, no? Sono tutti mezzo metro più basso di lei. Poi anche in mentalità non ci siamo. Però lei è una sorella che amava Dio con tutta la sua vita. E lei non era lì: oh, dove troverò marito? Sai, ansiosa. No, lei serviva Dio con tutta la sua vita. E noi eravamo in una città vicina, una base americana, militare, è capitato una sera questo fratello americano ha cominciato a venire alla riunione della tenda. E come lui doveva essere dimesso, si dice, dall'esercito? Congedato, esatto. Fra pochi mesi lui stava pregando: Signore, cosa devo fare con la mia vita? Lui dopo 6 mesi si è congedato dal militare americano, si è unito alla tenda di Cristo Risposta, si sono innamorati, lui era anche un fusto alto e grosso, quindi per lui lei era piccolina, e si sono sposati, e hanno 2 bambini, servono il Signore e frequentano adesso una chiesa Calvary Chapel in America. Comunque, per dire che umanamente noi possiamo guardare: ma Signore, in questa chiesa di Montebelluna, oh, non importa, Dio domani puoi far entrare con la porta tuo marito, tua moglie, una persona perfetta per la tua vita. Non dare il tuo vigore alle donne, né le tue vie a ciò che distrugge il re. Non si addisce il re, o Lemuel, non si addisce al re bere vino, né ai principi desiderare bevanti inebrianti, perché bevendo non dimenticano la legge e non pervertono il diritto di tutti gli afflitti. Date bevande inebrianti a chi sta per perire e del vino a chi ha il cuore amareggiato. Beve per dimenticare la sua povertà e non ricordarsi più dei suoi guai. Dobbiamo ricordare qui che questa è la parola della mamma di Lemuel. Non è necessario quello che lo Spirito Santo dice, comprendete? Anche qui dobbiamo comprendere Noi crediamo che tutta la parola dal primo versetto di Genesi all'ultimo versetto di Apocalisse è ispirato dallo Spirito Santo. Ispirato in questo senso, che Dio ha voluto che ci sia nella sua parola. Comprendete il concetto? Però in Giobbe, no? Ricordate il libro di Giobbe, anche Satana parla, no? Quando Dio disse a Satana, hai visto mio servo Giobbe? E Satana dice, ma lui ti rispetta solo perché tu l'hai benedetto. Togli tutto quello che ha e ti maledirà in faccia. Queste sono le parole di Satana. Comprendete la differenza? Anche quelle parole Dio ha voluto che erano nella Sacra Scrittura come insegnamento per noi. Ma quelle parole non sono ispirate da Dio, sono ispirate da Satana. E anche qui questo consiglio, chi è triste va a ubriacarsi per dimenticare, non è certamente il consiglio di Dio, è un po' il consiglio di questa mamma. È chiaro? No, perché uno può dire, ma come va a ubriacarsi? No. Date bevante inebriante a chi sta per perire, versetto 6, e del vino a chi ha il cuore amareggiato, beve per dimenticare la sua povertà e non ricordarsi più dei suoi guai. Apri la sua bocca in favore del muto, in difesa di tutti i derelitti. Apri la tua bocca, giudica con giustizia e difende la causa del misero e del bisognoso. Quindi due parole riguardo i bevanti alcolici. La Bibbia non ha un divieto di bere vino. Noi viviamo in Italia e molti anche credenti bevono un bicchiere di vino. Nel mio paese, negli Stati Uniti, i credenti in generale non bevono. Anche perché nella nostra cultura ci sono molti ubriaconi, cioè l'alcolismo è molto alto negli Stati Uniti, e anche molti fratelli vengono da un passato di alcolisti. E quindi, come Paolo dice in Romani 14, se tuo fratello è inciampato per tuo bere vino, non farlo. Perciò anche noi, per la Santa Cena, abbiamo deciso di usare solo il mosto, perché abbiamo fratelli che sono deboli in questo senso, e noi non vogliamo fare nessuna cosa che potrebbe essere una cosa di inciampo. Però la Bibbia non divieta. Però è un buon consiglio. La mamma di Re Lemuel dice, tu che sei un re, uno che guida il popolo di Dio, non deve bere eccessivamente queste cose. E anche se guardiamo in Timoteo, in 1 Timoteo capitolo 3, versetto 3, questi sono i doveri, cioè requisiti per vescovi o anziani e diaconi nella Chiesa, quindi leader nella Chiesa. Leggiamo dal versetto 1. Questa parola è sicura: se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, merito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governa bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura delle chiese di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cade nella condanna del diavolo. Quindi in versetto 3, un requisito per un leader nella Chiesa, non dedito al vino. Questa parola nel greco, letteralmente, è uno attaccato all'alcol. Quindi uno ubriacone, uno che non puoi fare a meno dell'alcol. Non puoi essere un leader nella Chiesa. E anche qui in Proverbi 31 la mamma di Lemuel dice, per un re, per uno che deve governare, non può essere uno che piace troppo bere, perché la sua intendimento sarà annebbiato. Infatti in versetto 5, perché bevendo non dimenticano la legge. Quindi è chiaro, se uno beve tanto, il suo giudizio sarà offuscato. e non pervertono i diritti di tutti afflitti, perché un leader deve essere uno che porta giustizia, uguaglianza. A volte il pastore è un po' come l'arbitro in una chiesa, purtroppo, no? Magari fra fratelli che hanno discordie, lui deve essere quello che porta pace e armonia in mezzo. Invece in versetto 8 e 9 vediamo quello che un leader deve fare. Apre la bocca in favore del muto, quindi parlare per chi non può parlare. Un leader nella chiesa deve difendere chi è debole. La chiesa deve essere attiva anche nel aiutare i poveri, quelli che magari non hanno voce. Apri la tua bocca in favore del muto, in difesa di tutti i derelitti, quindi quelli deboli, quelli che hanno bisogno. Apri la tua bocca, giudica con giustizia e difendi la causa del misero e del bisognoso. Quindi questo è il compito del governante, sia nella Chiesa sia nel governo, il governo italiano, il governo degli Stati Uniti, difendere i bisognosi. Perciò esistono i governi, no? Per provvedere una difesa comune per una nazione, per difendere chi è debole. E quando un Stato non fa più queste cose, non fa il compito per il quale Dio ha ordinato, perché Dio ha ordinato governi. È scritto nel libro di Romani. Poi in versetto 10 abbiamo un po' il consiglio della mamma di Lemuel. Lemuel, quando ti deve sposare, questa è la donna che deve cercare. Anche per questo sono convinto che non è Salomone. Perché se Lemuel già sposato, se lui avesse già una moglie, cosa servirebbe questo consiglio di cercare una donna così? Non servirebbe niente. E quindi sono convinto che non è Salomone, che questo Lemuel era un vero re. Chi troverà una donna forte e virtuosa? Quindi una buona domanda. Chi può trovare? E poi una donna così. Quante di voi sorelle avete letto questo passo? No? Quindi magari noi fratelli possiamo leggere questi passi. Boh, questo è per le donne, posso anche non ascoltare. No. Perché la Bibbia è equal opportunity, no? Opportunità uguale. Noi possiamo benissimo applicare chi può trovare un uomo virtuoso. Amen, sorelle. Perché le qualità qui nella donna devono essere anche nell'uomo. E secondo me tante volte anche noi mariti, vedi moglie, vedi qua. Quindi le sorelle possono anche benissimo dire, marito, anche tu. Chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Quindi la mamma di Lemuel sta dicendo, Lemuel, scegli bene, caro mio. Tu sei un re, hai una stanza di tesoro, ma guarda che trovi una donna di Dio, vale molto di più di tutti quei rubini e diamanti. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di guadagno. Quindi il primo, cosa vediamo? Lei è affidabile. Suo marito non è geloso di lei, dove è andata? E io ringrazio Dio, fra me e Silvana non c'è mai stato gelosia, neanche il minimo pensiero che magari uno non poteva fidarsi dell'altro. Egli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Tutti i giorni? Fa solo del bene? Chi troverà una donna così? O un uomo così? Infatti vedremo che questa donna è quasi la perfezione, no? Ma comunque sempre, sicuramente Gesù era l'uomo perfetto. Si procura lana e lino e lavora con piacere con le proprie mani. Egli è simile alla nave dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordini alle sue domestiche. Quindi la seconda cosa, lei è una lavoratrice. E anche una donna, sorelle, quando cerca un marito, lui deve essere un lavoratore. Non trovi un marito che è sfaticato. No. Deve trovare un marito che è un lavoratore. Non un scansafatica. E questa donna addirittura si alza ancora quando è notte. Egli guarda un campo e l'acquista, col frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forza i lombi e robustisce le sue braccia. Quindi è una donna frugale. Si dice frugale, no? Ho guardato nel dizionario, è una parola italiana. È una persona pessimosa. Frugale vuol dire uno che non spreca denaro. Parsimoniosa. Frugale vuol dire uno che fa durare quell'euro al massimo. Non spreca denaro. Compra la pasta con un'offerta. Amen. È bisogno ormai, no? Quasi quasi ci vorrebbe una catena email, no? Fratelli, c'è l'offerta là, no? Correte là, c'è l'offerta, no? La pasta è scontato. E fra poco dovremo comprare un campo noi a fare il grano. Infatti il terreno che stiamo guardando per la chiesa è pieno di grano adesso, quindi lo compriamo, lo raccogliamo, facciamo noi la pasta. Ma è una donna che veramente non è una sprecona, no? Non è sempre shopping a spendere tutti i soldi di suo marito. Si rende conto che il suo commercio va bene e la sua lampada di notte non si spegne. Quindi abbiamo già visto che si alza di notte per cominciare la giornata e poi lavora di notte. Chi puoi trovare una donna così? O un uomo? Cioè, no, non dorme mai questa donna, no? Si alza quando è buio e quando è da accendere la candela sta lì a cucire i vestiti, no? Dice, mamma mia, super mamma. Ma è sempre un obiettivo da ammirare, giusto? Stende la sua mano alla conocchia e le sue palme imprugnano il fuso. Quindi questa sarebbe la macchina per fare il spago, no? Fare i fili, no? Di lana, che si usavano anche qua una volta. Tende la sua mano al povero e porge le sue mani ai bisognosi. Quindi la quarta qualità di questa donna è che lei ama la gente. Lei ha cura di chi... E questo, fratelli, è una buona qualità di cercare un marito o moglie. Perché sapete, quando uno ti ama, una donna o un uomo, loro davanti a te si comportano sempre bene. Perché ti vogliono. Comprendiamo, no? Loro ti vogliono conquistare. Quindi davanti a te si comportano sempre gentile, sempre... Ma devi guardare come si comportano con gli altri. Magari come si comportano quando c'è un barbone, o magari una persona un po', sai, così cos'ha, un derelitto. E tu vedrai veramente quella donna o quell'uomo come è fatta. Cioè, ma vedi veramente una donna di Dio, che vedi un povero e vai lì a aiutarlo. Oh, voglio questa donna per mia moglie. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti quelli di casa hanno doppio veste. Quindi una donna preparata, è una donna coraggiosa, non ha paura, è una donna di fede. Si fa delle coperte di arazzo e le sue vesti sono di lino finissimo di porpora. Suo marito è stimato alle porte quando si siede fra gli anziani del paese. Noi veniamo da tante culture diverse, no? E non so com'è nel tuo paese. Nel mio paese, negli Stati Uniti, è più o meno come Nord Italia. Tutti lavorano, tutti, sai, un po' questa mentalità. Però ci sono paesi, ci sono posti anche qui in Italia, dove io sono stato. Io sono stato in un posto in Sud Italia, sotto Roma, non vi dirò in quale regione, perché poi uno dice che io sono razzista. Ma in questa regione del Sud, noi una volta siamo andati a trovare dei parenti di Silvana, e siamo andati in questi monti, in posti, cioè proprio i paesetti, villaggi sperduti nelle montagne del sud Italia. Ok? Avete la scena davanti, no? E stavamo andando, perché più sopra dove andavamo noi c'era questo parco dove c'erano questi sorgenti nel bosco. Ma prima di arrivare lì dovevamo passare questa tipo alta pianura dove c'erano tanti campi, no? E passavamo per questi campi. Erano tutte donne che lavoravano i campi. tutti donne e ragazze femmine. E io dicevo al parente, ho detto, ma dove sono i uomini? Solo donne lavorano. Cioè veramente mi sembrava di essere in un'altra nazione, non in Italia, anche per la mentalità della gente di quel posto. Però poi, andando più avanti, ci siamo passati al centro del paesetto lì, e ecco i uomini, erano lì a giocare a carta. Ma purtroppo noi non siamo in quella cultura, fratelli. Scherzo. Ma questa donna era talmente virtuosa, suo marito aveva tempo libero di andare lì a chiacchierare con gli anziani lì alla porta della città. Perché lui era un pezzo grosso, decideva. Voi sapete che le porte della città erano come il tribunale. Ok, dove siamo adesso? Versetto 25? 24. Confeziona vesti di lino e le vende, e rinfornisce i mercanti di cinture. Forza e onore sono il suo vestito, e rende e ride dei giorni a venire. Quindi è una donna di onore, è una donna di nuovo di fede, perché lei dice, io sono nel Signore, non ho paura del futuro, perché sto seguendo mio Dio, sto lavorando bene, e non ho, io rido, ma il futuro, sapete che nel mondo nessuno ride del futuro. I non credenti hanno paura. Anche oggi ho visto sul telegiornale, perché vado sull'internet a vedere il telegiornale in America, e cose dicevano quasi come dalla bocca del giornalista, l'uomo, uscivano profezie degli ultimi tempi. E ho detto, mamma mia, chi non conosce il Signore deve avere paura, perché... Ma lei ride del futuro perché sa che la sua vita è nelle mani di Dio. Apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Quindi lei è una donna saggia e secondo me lei è una donna della parola del Signore, che conosce la parola di Dio. Perché certamente la legge della bontà cos'è? È la parola di Dio. Ella sorveglia gli andamenti della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si levano e lo proclamano beata. Anche suo marito ne fa l'elogio, dicendo, molti figli hanno compiuto cose grandi, ma tu li sorpassi tutti quanti. Quindi ha un marito che è molto contento. Un altro proverbio avevamo detto, non lodare noi stessi, ma che gli altri ci lodino. La grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. Allora qui dobbiamo comprendere che la grazia qui non è la grazia come la grazia di Dio, perché la grazia di Dio certamente non è fallace, ma vuol dire la grazia come, ah, come è graziosa, come si muove, quindi i manierismi. Perché sapete, una donna può imparare i manierismi secondo etiche di questo mondo. Lei può andare al beauty farm, no? Fare i fanghi. È un po' un commentario sulla nostra società, dove è arrivata la società occidentale. Perché la maggior parte delle donne cercano solo queste due cose, no? Quante pubblicità, quanti, no, l'industria delle cosmetiche. È una delle più grandi industrie del mondo. E non sto dicendo che una donna non può darsi una sistematina. No. Ho sentito un predicatore in America e lui dice, io non sono contro un po' di trucco. Lui dice, anche una vecchia stalla ha bisogno di un po' di pittura. Lui diceva, non io. No, ma la Bibbia non parla che non deve fare la barba, per dire, tagliarsi i capelli, farsi lavarsi, mettere vestiti puliti, perché alcune persone addirittura pensano quasi che essere un sporcaccione è quasi la santità. No, vero? C'è gente che dice, no, non mi lavo mai, non si sente. Però la parola di Dio qui dice che la grazia, quindi tutto quello che questo mondo insegna che è grazia, è fallace. E la bellezza è vana. Sapete perché la bellezza è vana? Perché la bellezza non dura. Posso giurarvi, fratelli Scapoli, sorelle Scapoli, quel bel giovanotto, quella bella ragazza, un giorno sarà una vecchia donna e un vecchio uomo con la pancia come me. E questa è la verità. Non bisogna sposare una persona per bellezza fisica, perché se lo fai, perché quella è solo l'esteriore, puoi cambiare da un giorno all'altro. Ho sentito una bellissima testimonianza di una famiglia in America. Questo era un pastore e dopo era anche un pastore. Lui è stato in un incidente aereo dove è stato, cioè la benzina dell'aereo è andata addosso a lui e quindi diciamo lui è stato bruciato su 80% del corpo, ma bruciato veramente in modo terribile. E io ho visto questo uomo, cioè la sua testa non aveva i capelli, cioè era tutto un cicatrice totale, anche la faccia, e umanamente parlando era molto brutto. E anche lui lo dicevo. E qualcuno ha chiesto a sua moglie, ma tu sei dopo questo, no? E lei diceva, ma io ho sposato l'uomo dentro. Io amo l'uomo dentro. Questo guscio passerà come tutti noi. Era una bella testimonianza. Anche la testimonianza, dopo tutta questa cosa tragica, come lui ha tenuto una fede fortissima nel Signore. E quando lui predicava dal pulpito, comprendete che lodi il Signore in ogni circostanza non erano bla bla bla, venivano con autorità, perché la bellezza è vana, è una cosa che durerà poco. E io dico sempre ai fratelli, trovi una donna di Dio e una donna che è amico, che hai cose simili a lei, che piace cose simili a lei, che tu siete amici. Perché tutto il resto passerà, cose fisiche. Ma una donna di Dio sarà lodata. E un ultimo passo in Primo Pietro, e poi concluderemo. In Primo Pietro, capitolo 3, versetto 1. Similmente voi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parole dalla condotta delle loro mogli. Quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Quindi notate che Paolo non dice quando ascolteranno le tue belle prediche. Quando vedranno il modo in cui vivi. E questo vale anche per noi uomini davanti ai nostri parenti. Sapete che i parenti nostri non vogliono sentire prediche, vogliono vedere una predica. Vogliono vedere il Vangelo nella nostra vita. Che la nostra vita è cambiata. Il vostro ornamento non sia quello esteriore. E voglio che comprendete qui che qui la Bibbia non dà un divieto di una donna di intrecciare i capelli. Non è scritto qui, questo è il mio comandamento, donne non potete intrecciare i capelli. Perché alcune chiese sbagliano in questo e fanno legge e dicono la donna non può mettere un orecchino, la donna non può intrecciare i capelli. Ma non è scritto questo nella Bibbia. Quello che Pietro sta insegnando alle donne nella Chiesa, dice non pensare, sorelle, che queste cose ti rendano bella. Perché lui dice non pensare che la tua bellezza è da questi ornamenti esterni. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli di oro, indossare belle vesti, ma essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza, di un spirito mansueto e pacifico che è di gran valore davanti a Dio. Non è un divieto di una donna di mettere i vestiti belli o di mettere un orecchino o di intrecciare i capelli. Dice sorelle, non pensate che questa è la vera bellezza. Questo è come il mondo vede la bellezza, giusto? Il mondo giudica l'esteriore. Se tu sei bello esteriore, tu sei bella per loro. Ma secondo Dio, una persona è bella da quella che è dentro il loro cuore. Questo versetto è così bello e noi fratelli non dobbiamo dire, vedi sorella, sottomesso al marito. No, io devo guardare questo, dice, Signore, anche io devo avere un cuore, una purezza così. Questo è un versetto anche per gli uomini. Perché faccio e diciamo, sorella, tu devi avere la purezza di un spirito umile. E tu, marito, no. Sì, anch'io, anche noi uomini. È bellissimo questo passo. Non pensare che questi ornamenti ti rendono belli, ma l'essere nascosto nel cuore con un corrotto purezza di un spirito mansueto e pacifico, che è gran valore davanti a Dio. C'è quell'acqua che la pubblicità, non mi ricordo, dice puliti dentro e com'è? Pulito dentro e bello fuori. Ma Dio dice che pulito dentro, bello dentro. Puro dentro, bello dentro. Quindi non importa se noi non siamo Robert Redford o Marilyn Monroe. Il Signore guarda dentro di noi e dice, per me tu sei una persona molto bella. Che sapete, nel mondo ci guardano all'esterno, ci giudicano, oh, tu sei così, tu sei un poveraccio, vivi in una casa rustica che sta per cadere. Il Signore dice, no, ma mi piace come sei, perché io non guardo la tua casa, io guardo il tuo cuore. E anche qui versetto 30 è così bello, la grazia è fallace, la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. E anche l'uomo che teme l'Eterno sarà lodato. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per questo tempo nella Tua parola. Signore, noi, anche io, come uomo, voglio avere quella incorrotta purezza di un spirito umile e mansueto. Perché, Signore, Tu chiami anche noi uomini di essere umili. Signore, grazie per la Tua grande misericordia. Dove potremo andare, Gesù? Solo Tu hai le parole di vita eterna. Grazie per i miei fratelli. Padre, benediscili mentre tornano a casa. Signore, usaci domani per la Tua gloria di portare la buona novella, Signore, a quella che Tu ci metterai davanti. Nel nome di Gesù. Amen.